Dal Corriere della Sera, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2025-0703-14-16. Parlamenti caldi, lacrime e fruste. 2025-0703-14-16. La saga del alla Camera dei Rappresentanti di Washington, dove all'alba di questa mattina i repubblicani ribelli sembrano aver capitolato davanti alla frusta di Trump. E i postumi dello psicogramma di ieri alla Camera dei Comuni di Londra. Oggi cominciamo la nostra newsletter con questo singolare gemellaggio. Sul palco della politica internazionale i riflettori sono spesso puntati sui leader, ma i parlamenti, per chi ce li ha liberi e funzionanti, sono teatri di commedie umane che non hanno niente da invidiare al balletto dei grandi, per esempio a quello del ministro degli esteri cinese, che in queste ore viaggia per l'Europa cercando di approfittare delle fratture USA-UE. E poi aggiornamenti Ucraina-Gaza, approfondimenti mondo capovolto, curiosità, per esempio perché la Zumba fa litigare l'India, davvero la Finlandia può pensare di vendere navi rompighiaccio agli Stati Uniti, in fondo facciamo un salto refrigerante nel Mar Mediterraneo e nello spazio profondo da dove è arrivato un ospite inaspettato. Buona lettura, la newsletter America-Cina è uno dei tre appuntamenti del punto del Corriere della Sera. Potete registrarvi qui e scriverci all'indirizzo America-Cina Corriere, IT, per il capo dei deputati progressisti Hakeem Jeffries. Il Big Beautiful Bill di Trump è pieno di provvedimenti impopolari, soprattutto tagli dei sostegni per i più poveri, basterà da solo per proiettare il Partito Democratico verso il successo nelle elezioni di midterm del 2026. Anche per Elon Musk questa legge sarà la tomba dei repubblicani, ma per motivi opposti, troppa spesa pubblica che farà schizzare il già elevatissimo debito federale a livelli insostenibili. In realtà la legge di bilancio licenziata martedì dal Senato è ora all'esame finale della Camera, anche se spinge le finanze pubbliche verso il dissesto e contiene molte iniquità e fa vittime soprattutto tra i più bisognosi, nell'immediato potrebbe avere l'effetto desiderato dal presidente, conquistare il favore del suo elettorato tradizionale, l'America affluente, quella del ceto medio bianco e anche alcune fasce di lavoratori a basso reddito grazie soprattutto ai tagli delle tasse. Confermata la riduzione delle aliquote introdotta da Trump nel primo mandato e ora in scadenza, per tutti, ma soprattutto per i benestanti, chi guadagna $200,000 risparmierà tasse per $12,500 l'anno, per chi sta sotto i $35,000 e già paga poco il beneficio è ridotto a $150, ma Trump ha trovato il modo di fare contenti anche molti contribuenti a basso reddito rendendo esentasse le mance ricevute dal personale di ristoranti, alberghi e altri servizi fino a un massimo di $25,000 l'anno per chi ha un reddito non superiore ai $150,000, ed eliminando il prelievo fiscale sulle ore di lavoro straordinario fino a $12,500 l'anno. A fronte di questi fiscali, la legge di bilancio introduce tagli del welfare concentrati soprattutto sul Medicaid, la copertura sanitaria per i poveri, che perderà quasi 1.000 miliardi in 10 anni, secondo gli analisti indipendenti del CBO, ufficio che valuta l'impatto economico delle leggi. Col Beautiful Bill 12 milioni di americani a basso reddito perderanno l'assistenza sanitaria da qui al 2034. Nonostante questi tagli, l'effetto finanziario complessivo della manovra sarà sempre, secondo il CBO, un aumento di $3,300 miliardi del debito pubblico che già ora a quota $36,200 miliardi sfiorerebbe i 40,000, cioè il 150% del PIL. Qui l'articolo completo. Siamo a una yarda dalla meta, aveva detto ieri mattina lo speaker repubblicano Mike Johnson utilizzando una metafora presa in prestito dal football americano per farsi coraggio. Meno di 1,91 m dal traguardo, l'approvazione del Big Beautiful Bill, disegno di legge che raccoglie l'agenda domestica trumpiana per il suo primo anno di presidenza bis. Ma l'incarnato terreo di Johnson tradiva la preoccupazione per il crescente malcontento nella delegazione repubblicana alla Camera, perché i tagli alle tasse fanno piacere a tutti, ma i tagli profondi draconiani alla spesa pubblica, soprattutto sanitaria, fanno male. I 435 deputati affronteranno le urne l'anno prossimo, e nessuno vuole fare i conti con elettori nel proprio distretto rimasti senza mutua o con l'ospedale rurale chiuso o senza più buoni per fare la spesa al supermarket. Johnson può perdere solo 3 voti, il suo margine è minimo. Era la quarta scelta per la carica di Speaker dopo una breve ma violentissima faida interna alla leadership repubblicana e ieri ha dovuto agire da capofrusta, un VIP job al quale non è abituato e per il quale non pare avere il temperamento. È diventato speaker perché pagato nei modi, ex avvocato, aveva meno nemici dei concorrenti e essendo religioso garantiva il supporto degli evangelici ancora molto influenti nel partito. Ecco così un imprevisto procedurale che sembrava destinato a mettersi di traverso all'approvazione del grande bel disegno di legge che Trump vuole sulla sua scrivania per la firma prima del 4 luglio, cioè domani. Fermi tutti. È un errore, ha dichiarato ieri in aula sul pronti via il deputato del Massachusetts Jim McGovern, principale membro democratico della commissione regole. Spaccando il capello in quattro, McGovern ha rallentato l'inizio dei lavori su un cavillo invocando un complesso voto procedurale e dando così tempo al Freedom Caucus repubblicano, 43 membri, cioè la destra del partito che già di suo è parecchio a destra, di organizzare la resistenza incentrata su aggiunte volute dal Senato che per loro autorizzano sprechi. Segnando ufficialmente il risveglio democratico, McGovern paventava così mozioni di rinvio o addirittura di accantonamento della misura, azioni dilatorie che avrebbero garantito l'ira trumpiana su Johnson, fotografato a più riprese col telefono incollato all'orecchio e un'espressione allarmata sul volto. Fortunatamente per lui, i ribelli repubblicani questa mattina all'alba ora di Washington hanno smesso di puntare i piedi. La frusta ha fatto effetto, Trump ieri ha incassato, letteralmente, monetizza un'altra vittoria, la CMS invece di andare a processo civile. Trump sostiene che un'intervista TV di 60 minutes a Kamala Harris durante la campagna era stata modificata per aiutarla e danneggiare lui ha deciso di pagare a Trump 16 milioni per chiudere il procedimento. La CMS è di proprietà di Paramount, che è impegnata in una fusione con Skydance Media. Fusione che il Dipartimento di Giustizia dell'amministrazione Trump ha il potere di bloccare o approvare, a quanto ammontano letteralmente quei 3.300 miliardi di dollari che la legge di bilancio voluta da Trump, secondo le stime del Congressional Budget Office, andrà a caricare sul debito pubblico americano. Il New York Times si è divertito, si fa per dire, a visualizzare questa incredibile montagna di denaro. Lotteria. Se un americano cominciasse a vincere ogni giorno in ogni stato degli USA tutte le lotterie disponibili, gli ci vorrebbero 75 anni per ammassare 3,3 trilioni di dollari. Ti compri Manhattan? Con gli stessi soldi si potrebbero comprare 2 volte tutte le proprietà immobiliari di Manhattan, 1,1 milioni abitative e commerciali. Ricconi, più dei patrimoni di Musk, Zuckerberg, Bezos, Ellison e delle successive 18 persone più ricche del mondo messi insieme, a cranio, equivalgono a più di 25.000 dollari per ogni famiglia americana. In banconote da 100 dollari, una di fianco all'altra sono una fila di banconote che farebbero 128 volte il giro del mondo all'equatore, impilate salirebbero per 3.500 km superando la stazione spaziale internazionale. Se una persona spendesse un dollaro ogni secondo per finire 3.300 miliardi di dollari ci vorrebbero 104.000 anni, anche a spendere 1 milione al giorno andrebbe avanti per oltre 9.000 anni. Che flash, come sarà il mondo tra 9.000 anni, e soprattutto, i paragoni di cui sopra valgono anche per noi. Il debito pubblico italiano ha superato i 3.500 miliardi di dollari. Le lacrime della cancelliera mandano nel panico i mercati finanziari, il pianto nell'aula di Westminster di Rachel Reeves, la ministra del tesoro britannico, ha fatto schizzare in alto lo spread sui titoli di Stato come non succedeva dal catastrofico budget di Liz Truss e ha affossato la sterlina sia nei confronti del dollaro che dell'euro. Le lacrime più costose della storia ha chiosato un deputato conservatore. È stata una giornata drammatica quella che si è consumata ieri dentro e fuori il Parlamento britannico, culmine di una settimana caotica che ha visto crollare l'autorità del governo laburista guidato da Keir Starmer. Rachel Reeves è entrata in aula già visibilmente turbata e ha preso posto accanto al Premier come da tradizione. Era il giorno del question time quando il capo del governo viene sottoposto al fuoco di fila delle domande dell'opposizione. Ma allorché Starmer non è stato capace di confermare esplicitamente che la cancelliera dello scacchiere è salda al suo posto, cosa che ha poi fatto questa mattina in TV, lei si è asciugata una lacrima dal viso sempre più scosso. P. Più tardi, quando è uscita dall'aula, la sorella di Lie, anche lei deputata, la confortava tenendola per mano. Qui l'articolo completo. Un vaso di coccio tra due vasi di ferro, è questa la realtà dell'Europa in questo periodo storico. Mentre l'America trumpiana, che dovrebbe essere l'alleato più stretto, tratta l'intera Unione come un tappeto da sbattere per far uscire la polvere, la Repubblica Popolare prova a fare lo stesso, ma con un approccio più morbido. Cina e Unione Europea dovrebbero gestire adeguatamente le divergenze tramite i meccanismi di dialogo esistenti, approfondire la comprensione e la fiducia reciproche, promuovere la cooperazione e mantenere l'ordine internazionale del dopoguerra, dice il ministro degli esteri cinese Wang Yi nel corso del 13° dialogo strategico ad alto livello Cina e presieduto a Bruxelles con l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas. Non vi è alcun conflitto di interessi fondamentale tra Cina e UE, che anzi hanno ampi interessi comuni, ha detto Wang, auspicando da Bruxelles una comprensione obiettiva e razionale dello sviluppo cinese e politiche più pragmatiche e positive. Quanto più è complessa la situazione internazionale, tanto più Cina e Unione Europea devono rafforzare la comunicazione, accrescere la fiducia reciproca e assumersi le loro responsabilità, insiste Wang, che allunga lo sguardo al prossimo incontro tra Cina e UE, ovvero il vertice che dovrebbe celebrare i 50 anni di relazioni diplomatiche tra le due parti. Il prossimo vertice tra i leader di Cina e Unione Europea è un appuntamento importante che si tiene in un momento critico, ha detto Wang, facendo riferimento all'incontro previsto a Pechino nella seconda metà di luglio. Pechino e Bruxelles dovrebbero aderire al multilateralismo e al libero scambio, salvaguardare le regole e l'ordine internazionale, promuovere la risoluzione pacifica delle controversie internazionali e collaborare per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, ha aggiunto. Non una parola, tuttavia, sulle questioni che più preoccupano Bruxelles, l'appoggio incondizionato di Pechino a Mosca nella guerra di aggressione all'Ucraina, le controversie commerciali, restrizioni sulle terre rare, i sussidi di Stato che alterano il mercato dei prezzi alimentando la concorrenza sleale. Questi sono solo alcuni dei temi divisivi che rendono le relazioni UE-Cina un campo minato. Per l'Europa, che si guardi a ovest oppure a est, la rotta appare ugualmente incerta. Moriranno ancora più bambini. Georgi è un ingegnere di Kiev ed è capitano della 59esima brigata dell'esercito. Alla fine dell'estate scorsa è stato ferito al fronte da un drone vicino a Pokrovsk e ora sta seguendo un programma di riabilitazione psicofisica. Che un militare resti ferito o ucciso lo posso accettare, ma che Putin possa colpire civili innocenti mentre dormono nei loro letti, no. Georgi è arrabbiato. Come tutti ha letto la notizia della sospensione degli aiuti militari statunitensi, ma meglio altri è consapevole del rischio che il numero di attacchi coi droni russi aumenti sia sul fronte che nelle città, tanto più che i suoi colleghi nell'arco di pochi mesi troveranno senza armi per abbattere gli Shahed. 3-4 mesi al massimo e poi diventa davvero complicato difendersi, sospira. Inoltre, come chiunque sia sopravvissuto a un drone di fabbricazione iraniana, il sa che dopo l'impatto devi guardarti dalle fiamme perché tra i vari materiali con cui vengono caricate le testate ci sono potenti sostanze incendiarie. Qui l'articolo completo. Da anni la Finlandia vuole costruire rompighiaccio per gli Stati Uniti in modo da fronteggiare la flotta russa nell'Artico, ma questa volta pensa di riuscire a superare le barriere normative grazie all'appoggio di Donald Trump, che, come è noto, ha mostrato una grande attenzione per l'area. In più occasioni il presidente degli Stati Uniti ha lamentato la mancanza di rompighiaccio nel suo paese, che ne ha a disposizione solo due, mentre la Russia ne vanta circa 40, di cui alcuni a propulsione nucleare. Altre 3 navi sarebbero in costruzione in USA, ma non saranno pronte prima di 5 anni. Di qui il dilemma. Secondo la legge americana, tutte le navi per la Marina e la Guardia Costiera devono essere costruite negli Stati Uniti per questioni di sicurezza. Ma Trump potrebbe emettere una deroga al divieto, anche se teme le critiche del Congresso. Le discussioni sull'acquisto di rompighiaccio dalla Finlandia sono iniziate durante la prima presidenza del TICOM dal 2017 al 2021, ma non si sono mai concretizzate. Tuttavia, l'interesse per il rafforzamento della sicurezza artica americana sembra più forte nel suo secondo mandato, incluso il suo desiderio di sottrarre il controllo della Groenlandia alla Danimarca, alleata della NATO. La Guardia Costiera statunitense intende ordinare tre rompighiaccio di medie dimensioni a breve termine. Recoanti Suojanen, ex dirigente del settore cantieristico che guida la cooperazione tra Finlandia e Stati Uniti, ha dichiarato al Financial Times: se i rompighiaccio saranno necessari in tempi rapidi, dovranno essere costruiti in Finlandia. Può sembrare strano, ma il percorso verso l'autonomia europea è ripartito proprio dal summit dell'Alleanza Atlantica a Haia. Se non ce ne siamo accorti è colpa innanzitutto della pessima strategia di comunicazione adottata da Mark Rutte. Il segretario generale della NATO era talmente terrorizzato dall'idea che Trump potesse far fallire il vertice che lo ha assecondato fino all'adulazione e fino a rovinare l'abile lavoro diplomatico dei suoi funzionari e dei negoziatori dei paesi europei, a cominciare da quelli italiani. Qui l'articolo completo. Hamas a Gaza intensifica la guerra contro quelli che nella narrativa palestinese sono gli Amil, i collaborazionisti di Israele. Il gruppo fondamentalista islamico nella striscia ha reso noto un comunicato in cui ordina Yasser Abu Shebab, foto sotto, membro della tribù beduina locale degli Al-Tarabin, di consegnarsi ai suoi militanti entro 10 giorni. In caso contrario verrà processato in absentia. Il comunicato specifica che chiunque sia scoperto a proteggere il ricercato sarà considerato suo complice e soggetto a punizioni. La questione è cresciuta da maggio, quando è emerso che Abu Shebab con un centinaio di fedelissimi armati aveva accettato di collaborare con Israele per contrastare il potere di Hamas. In giugno era stato lo stesso premier Netanyahu a confermare pubblicamente il sostegno al gruppo beduino fornendo anche le armi per le sue azioni. Hamas fa dunque ricorso ai provvedimenti decisi durante il governo dell'autonomia palestinese legata all'ULP, in cui si combattevano tutti i fenomeni di cooperazione e spionaggio al servizio del governo israeliano. Un tema caldo che si era presentato sin dall'inizio della prima intifada, la grande rivolta popolare palestinese scoppiata in tutti i territori occupati nel dicembre 1987. Quando gli attivisti davano la caccia alla rete di spie e informatori assoldata dagli israeliani nel ventennio precedente. Ma oggi per Hamas la questione è ancora più bruciante. Netanyahu la vuole sconfiggere completamente e i suoi leader cercano quindi in tutti i modi di riconfermare la loro forza e il controllo sulla società locale, anche ricorrendo a minacce, torture e omicidi mirati. Lorenzo Cremonesi, inviato a Mezzad, il sogno principale. Distruggere le moschee della Roccia e Al-Aqsa a Gerusalemme e costruire il terzo tempio ebraico, dove 2000 anni fa stava quello abbattuto dalle legioni romane di Tito. Così garantiremo l'avvento del Messia. E che fare nell'immediato con la popolazione palestinese di Cisgiordania e Gaza? L'eccidio di ebrei commesso da Hamas il 7 ottobre 2023 dimostra che non c'è spazio per alcun compromesso politico. O noi, o loro. I milioni di palestinesi che stanno nella nostra patria storica vanno espulsi, devono andarsene. I fatti dimostrano che non possiamo vivere assieme nella stessa terra. Se non se ne vanno con le buone, noi abbiamo il diritto di usare la forza, anche di ucciderli tutti. Qui il reportage completo. Almeno 73 persone sono state uccise da Israele dall'alba di oggi, tra cui 33 in cerca di aiuti presso i centri di assistenza della Gaza Humanitarian Foundation, GHF, gestita da contractor USA. Lo scrive la TV Al Jazeera citando fonti mediche secondo cui 13 persone sono morte in un attacco delle forze israeliane su una tenda a Al-Mawasi, nel sud. Altre 12 sono rimaste uccise e molte ferite in un attacco israeliano alla scuola Mustafa Hafiz, che ospita sfollati a ovest di Gaza City. Guardie di sicurezza della GHF assunte per proteggere i punti di distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza stanno impiegando munizioni vere, granate stordenti e spray al peperoncino contro civili palestinesi disperati in cerca di cibo. Lo denuncia il quotidiano politico, che riporta la denuncia di 2 contractor statunitensi anonimi in merito alle pratiche pericolose e irresponsabili di personale armato non qualificato e apparentemente autorizzato a usare la forza senza controllo. Hamas non ci sarà più, è finita. Lo ha affermato in una dichiarazione su X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita alle strutture dell'Eilat Ashkelon Pipedine Company. Libereremo tutti i nostri ostaggi ed elimineremo Hamas fino alle sue fondamenta. Qui tutti gli aggiornamenti sulla guerra a Gaza. Nuova stima del Pentagono sugli effetti dello strike in Iran. Secondo l'intelligence militare, il programma nucleare subirà un ritardo di 1-2 anni a causa dell'impatto provocato dalle superbombe sui siti di Fordow e Natanz. La valutazione è in linea con quanto affermato dalla Casa Bianca e supera i primi report anonimi che ipotizzavano conseguenze non così profonde. Da Teheran, almeno a livello ufficiale, arrivano le dichiarazioni del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Non abbiamo nascosto, ha detto, di aver subito danni pesanti. È in corso una sfida dove i risultati dell'operazione militare sono tirati da una parte e dall'altra per fini interni ed esterni. Il capo della diplomazia, intanto, ha respinto l'invito dell'Unione Europea a riprendere la trattativa. Teheran ha assunto una posizione rigida escludendo qualsiasi collaborazione con l'AIA. Può essere una scelta tattica legata anche alle spinte della componente più radicale del regime.